Tu, o Dio, sei il Dio della misericordia, della pietà, ma anche della lungimiranza. Tu sei specializzato nel trarre il bene anche dal male. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo perché tu continui ad essere il Dio della vita anche quando noi facciamo percorsi di morte. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza e ti vogliamo esprimere il nostro desiderio di metterci in ascolto, fiducioso, di quanto tu ci vuoi rivelare attraverso Gesù. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché nella tua vita mortale, ma anche nella tua vita di risorto, tu sei sempre colui che parla in maniera trasparente, chiara, senza sotterfugi. Tu parli attraverso la parola del Vangelo, attraverso il messaggio vivo della tradizione della Chiesa. Tu continui a operare attraverso gli eventi che spesso sembrano ingarbugliati, ma che tu attraverso il tuo spirito rendi chiari. Noi ti rendiamo grazie, ti lodiamo, ti benediciamo, perché attraverso la tua presenza tu ci vuoi indicare la via della vita, la via della pace. Dove c'è pace, ci sei tu. E lodiamo anche te, Spirito Santo, perché tu sei spirito di trasparenza, di verità, di linearità, di chiarezza. Tu vieni a illuminarci e a fare chiarezza laddove invece il nemico viene attraverso le sue elucubrazioni sottili a creare ansietà, confusione, doppiezza, ambiguità. Tu sei spirito di trasparenza. Ti chiediamo di operare in noi, perché anche noi diventiamo capaci di cogliere questa trasparenza come un segno vivo della tua presenza, della tua verità, della tua guida sicura. O Maria, tu che ti sei lasciata guidare dallo Spirito, fa che anche noi ci lasciamo guidare da Lui, fa che anche noi diciamo, giorno dopo giorno, attraverso la nostra quotidianità, spesso banale, insulsa, apparentemente insignificante e piatta, fa che anche noi diciamo il nostro sì allo Spirito che opera e che crea e che ricrea il mondo e l'umanità. Amen. Il titolo che ho dato a questo brano che leggeremo, 27-32, è un altro tentativo di linciaggio, ma chi ha letto gli Atti degli Apostoli fin qui, niente di nuovo sotto il sole, no? Anche qui siamo di fronte a un altro momento in cui Paolo fa l'esperienza di ciò che Gesù ha detto. Hanno perseguitato voi, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi non stupitevi, non scandalizzatevi, è la normalità, anzi, se dobbiamo scandalizzarci e stupirci, dobbiamo stupirci quando le cose vanno bene. Quando vanno male è normale che sia così. È quando vanno bene che dobbiamo insospettirci e dire, ma forse le cose vanno troppo bene e forse c'è qualcosa da cambiare. Io devo dire, nella mia vita, mi ricordo, ho sempre dovuto, il seminario ha anche tante difficoltà, la mia vocazione è nata in mezzo a tante difficoltà, e poi il momento sembrava il meno propizio perché io andassi in seminario. Il meno propizio, mio padre che si ammala, l'unico sostegno di famiglia, io che sarei dovuto andare a lavorare proprio quell'anno lì, proprio il mese dopo, e poi quindi lui si ammala in ospedale, e c'era da pagare la lettera del seminario, cioè tutto sembrava tutto contrario, no? In più avevamo appena cambiato casa perché era arrivato improvvisamente mio nonno, quindi una bocca in più da sfamare, poverino, è venuto via da una situazione che per lui era drammatica, è venuto lì e mio padre l'ha accolto in casa, ha detto, ma sì, tu sei il mio papà, vieni qui, che stai qui, e quindi in più abbiamo fatto la spesa di una casa nuova, che sembrava una spesa enorme, con indebitandoci, pensate, mio padre lavorando una vita, aveva messo da parte 1,5 milioni, la casa costava 3 milioni, quindi metà. Una vita per. E si arriva con senza lavoro, all'ospedale, la cassa integrazione allora non c'era, e quindi io che andavo in seminario, tutto sembrava buono, e così tutto sembrava storto, poi dopo man mano tutto si è chiarito, pian piano, mi ricordo l'intervento del cardinal Montini, addirittura, nessuno sapeva, ho dovuto fare la visita pastorale al mio paese, mio parroco gli aveva parlato del caso. Il rettore mi chiama in seminario e dice, lo sai che il cardinale si interessa di te? Il cardinale si è interessato, si interessava, provvedo io a pagare la retta per questo seminario con Paolo VI, gli devo dire, grazie, che neanche mi conosceva, però, per dire come, e poi pian piano si sono spianate altre cose, difficoltà su difficoltà, e poi divento prete, un parroco che mi ha reso difficile la vita, 7 anni di resistenza durissima, e poi vado avanti, e poi arrivo a Sesto, un altro parroco, anche lì una situazione difficile, e poi, e finalmente, c'è stato un momento in cui ero a Sesto San Giovanni e dicevo, mi domandavo, c'è qualcosa che non sta girando nella mia vita in questo momento? Cosa c'è? Era tutto tranquillo, era cambiato il parroco, è arrivato un parroco nuovo, si andava d'accordo, amore d'accordo, eravamo sereni, e tutto quanto, infatti ecco, qualcosa doveva succedere, mi chiama il cardinale e dice, ho bisogno che tu vada a fare il parroco, ecco, sapevo, e comincia un'altra lotta, che lì avanti, no? E poi dopo quando ero là, dopo dieci anni che ero parroco, anche per un po' di prima, e dice, no, c'è qualcosa che non va, troppo comodo questa cosa qui, e mi domandavo, forse non sto crescendo più, e poi sono andato al foyer, e quindi non so cosa ancora il Signore mi aspetta, però in fondo il Signore è più dove c'è la lotta che dove c'è la tranquillità, dove c'è la lotta, che vuol dire la lotta, vuol dire crescita, vuol dire superarsi, vuol dire guadi, è sempre un passare oltre, è sempre un passare all'altra riva, è sempre un dire, Signore, tutti ti cercano, ricordate Pietro, dopo la giornata di Cafarno, l'entusiasmo, miracoli, la guarigione della suocera di Pietro, l'indemoniato che è stato scacciato nella sinagoga, tutta la gente che arriva, al mattino Gesù è là a pregare, è passato la notte a pregare, Pietro arriva, Signore, tutti ti cercano, e Gesù dice, andiamo altrove perché io... andiamo altrove, ma come, signore, ma scherzi, adesso che tutti ti cercano, dove che va così bene, no, c'è sempre un guado, Gesù che ti chiama ad andare altrove, superarti, questi guadi che sono dei passaggi di vita, questo andare oltre, questo è la crisis, che vuol dire mettersi in discussione perché io possa crescere, se no si rimane lì, si continua a girare lo stesso pollaio, non si esce più, capite, e il pollaio può sembrare che è una reggia, ma è sempre un pollaio, dorato ma pollaio, capite? E questo è il rischio. E allora qui è la stessa cosa, io penso succede, questo Paolo che di volta in volta, passando attraverso tante situazioni di disagio, è stimolato a crescere sempre più e a diventare sempre più quello che lui deve essere. Io penso questo, penso tutti, se voi guardate, adesso io vi ho raccontato un po' una panoramica di quello che poteva essere la mia vita, ma penso che tutti quanti, se voi fate passare la vostra vita, vi rendete conto che laddove c'era un momento tranquillo, in realtà era un po' una nota stonata in una vita che invece è lotta, è superarsi, è andare oltre, è il tranquillo è sempre piuttosto stagnante. Mentre la vita è sempre dinamismo, e il dinamismo ti spinge ad andare oltre, lo Spirito Santo chiama dynamis in greco, forza, è una forza, è un dinamismo, e quindi il dinamismo è sempre questa lotta per andare oltre, per superarsi, per crescere, via. Bene, ritorniamo a noi. I sette giorni stavano per compiersi, guarda che bello, sta finendo tutto, sette giorni, quando i giudei dell'Asia, ascoltate bene, sembra che questi lo hanno seguito sulla nave, insomma, vi ricordate che c'era già stato Tafferugli, c'erano stati a Efeso, poi c'erano stati prima ancora, c'erano stati a Tessalonica, poi c'erano stati Tafferugli in ogni città dove andava, a Corinto, eccetera, in ogni momento. Sembra che questi qui gli stanno proprio le costole, Paolo, anzi, lui non aveva preso la nave perché aveva capito che c'erano stati dei problemi a Corinto e aveva fatto tutto un tragitto a piedi. Tac, questi qui sono arrivati. Ha ritardato, dice, non, voleva venire a Gerusalemme per Pasqua e dice, ma no, andiamoci per Pentecoste e questi sono già qui. Oh, mamma mia, proprio. Come diceva mia mamma, il diavolo protegge i suoi, no? E allora, quindi sembra proprio che questi qui siano proprio lì. E allora dice, quindi venivano dall'Asia, giudei dell'Asia, da dove veniva lui? Lui era stato proprio nella provincia di Asia, Efeso era la capitale della provincia di Asia, quindi questi l'hanno seguito come l'ombra, l'avevano preceduto con le maldicenze e quindi avevano preparato il terreno e poi sono arrivati loro. E misero in subbuglio tutta la folla, quindi i giudei dell'Asia, avendolo visto nel Tempio, notate bene che Paolo è un giudeo, quindi poteva entrare nel Tempio, avendolo visto nel Tempio, misero in subbuglio la folla e posero le mani su di lui gridando, Israeliti, aiuto! Quindi, potete immaginare il Tafferuglio, siamo nel cortile dei, non nel cortile dei pagani, ma siamo nel cortile dei giudei. Quindi c'è il cortile dei pagani, loro sono entrati nel cortile dei giudei, che è riservato solo ai giudei, dove c'è scritto in tutte le lingue prima di entrare, chiunque sia pagano e supererà questa soglia, sappia che viene messo a morte. Quindi lui entra e lo accusano di che cosa? Vedremo, lo accusano di aver portato dentro dei pagani. Lo vedono entrare con alcuni uomini e quindi arriva subito, naturalmente facile manipolare la folla, no? Come sempre Manzoni la descrive in maniera meravigliosa nel famoso dei Promessi Sposi, il famoso assalto al forno delle grucce, no? Ecco, e allora inizia quindi quasi in sordina questo racconto e cresce repentinamente quando Paolo viene visto appunto da questi giudei dell'Asia Minore saliti anch'essi per la Pentecoste. E quando Paolo a Efeso era stato salvato dal cancelliere, vi ricordate, la sommossa non aveva sortito l'effetto voluto, questi giudei non avevano digerito la sconfitta e ora hanno l'occasione di rifarsi, giocando in casa, là erano fuori casa, il cancelliere che era un romano ha calmato la folla, l'ha placata dicendo ma cosa volete fare? Guardate che qui adesso i soldati fanno la carica, l'imperatore non tollererà una cosa del genere, se volete far presenti le cose fatele presenti in maniera civile, non voglio nessuno black block, anche là c'erano i black block, non voglio nessuno che incendi i cassonetti o che bruci i camion della polizia perché le cose si fanno in maniera civile e qui non siamo mica a quelli che lasciano correre tutto perché guardate che l'esercito arriva e picchia solo e quindi poi alla fine andate in galera, quindi andate a casa tranquilli, se volete delle rimostranze fatele in maniera civile e secondo le leggi stabilite dall'impero, non in maniera disordinata, non, i romani c'erano già arrivati, noi non ancora, però loro c'erano già arrivati con queste cose, adesso abbiamo bisogno di ministri degli interni, però i romani c'erano già arrivati in maniera chiara, cioè, okay, le cose devono essere fatte secondo la legge e non in maniera così avventurosa. Ed ecco che non hanno digerito questo, quindi adesso sono in casa e lì è più facile. Là c'era l'impero romano, qui nel Tempio i romani ci sono, non so se avete in mente, pensiamo al Tempio, no? Il Tempio è un po' l'attuale spianata delle moschee, quindi molto grande questa grande spianata. Immaginate che c'era quindi un primo cortile. Pensiamo al tempio, il tempio che si orienta verso nord, orientato, per cui guardando quando pensando di guardarlo dall'orto del Getsemani oppure dal Monte degli Ulivi. Voi avete davanti il Tempio, vedete la porta bella, quella murata, ecco, il Tempio, guardando sulla destra, vedete quello che probabilmente era il cortile dei giudei, quindi guardando a sinistra, dove c'è la moschea di Omar, quella grigia, ecco, non la moschea della roccia, quella con la cupola d'oro, è la moschea di Omar, lì c'era il cortile dei pagani, dove c'è la cupola d'oro, e poi più in là ancora, verso dove c'è poi l'esodo della scuola coranica, lì c'era invece il cortile. Ma sull'angolo, immaginate il tempio quadrato, sull'angolo estremo, quindi nord-est del tempio, non so se sono riuscito a darvi le idee, cerco di descriverlo perché non ho, ecco, lì c'era la fortezza Antonia. Questa fortezza Antonia, che era fuori dal tempio, però appena succedeva qualcosa, avevano due scale che scendevano direttamente, i soldati romani scendevano e intervenivano se c'erano delle assisi non autorizzate, se c'erano delle manifestazioni, e tric trac mettevano a posto tutti, così come era successo, abbiamo letto qualche giorno fa nel Vangelo di Luca, un giudizio chiesto a Gesù su quei Galilei, che Pilato, il cui sangue Pilato aveva mischiato al sangue dei sacrifici. C'era in giro aria di sommossa, Pilato viene a sapere che nel momento in cui si suonava il corno per il sacrificio, questi qui dovevano dare l'avvio alla rivolta, Pilato ha fatto trovare i soldati e zac zac, niente rivolta, non è stato quello dei sacrifici il sangue, ma il loro sangue, quindi ha mischiato tutto, cioè al loro sacrificio il loro sangue è stato versato e non quello delle vittime, quindi ha finito la rivolta così. Allora Gesù dice, ma non andavo a puntare il dito contro Pilato, ma contro la violenza, se non vi convertirete, cioè se non cambierete la vostra vita violenta e non diventerete nuovi, guardate che queste cose succederanno sempre, perché questo non deriva da Pilato, ma deriva dalla violenza che abbiamo dentro, è la violenza che scatena il male. Non è il Pilato adesso si chiama Pilato, un'altra volta si chiamerà Hitler, un'altra volta si chiamerà Saddam Hussein, un'altra volta si chiamerà Gheddafi, ma il Pilato di turno, ma se voi non cambierete e credete che la cosa si risolverà con le ritorsioni, violenza chiama violenza, non è che due violenze facciano zero, uno più uno fa due, non fa zero, e allora per far zero occorre rompere l'anello della catena, non aggiungerne un altro, e Gesù dice questa è la conversione, è sciogliere le catene ingiuste, cominciare da lì. E allora ecco che cosa fanno questi, quindi adesso giocano in casa e lanciano l'allarme, toccando un punto che sanno che farà insorgere tutti, senza neanche verificare se Paolo, se quello che stanno dicendo è vero o no, quindi lanciano il sospetto, ma è importante sospettare, capite? Non è importante se sia vero o no, loro lanciano il sospetto, anzi lo lanciano come fosse già una certezza, questo qui è così disgraziato che ha fatto sicuramente così, no? Come uno che ti schiaccia il piede e dice scusa, ah sì lo so, l'ha fatto apposta, capite? Quando uno subito giudica, no? Sì, mi ha chiesto formalmente scusa, ma poi l'ha fatto apposta, allora cosa fa? Quest'uomo che predica a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo santo, quindi quest'uomo che è veramente Caino, peggio di Caino, è un vero disgraziato, perché sta uccidendo i fratelli, parla contro i suoi fratelli, contro il popolo di Israele, no? Notate bene, predica a tutti, dappertutto e contro di noi, quindi... È un vero disgraziato quest'uomo, contro la legge, quindi contro il popolo di Israele, contro la legge, contro questo luogo santo. E allora cosa succede? Ora ha introdotto persino dei greci nel tempio, e dunque cosa ha fatto? Ha profanato questo luogo santo. Ora noi sappiamo che non erano dei greci, ma erano degli israeliti, fedeli, cristiani, che avevano deciso di sciogliere un voto. Quindi vedete che il consiglio dato pro bono pacis, si ritorce nel suo contrario. come sempre, questi erano lì proprio ad aspettare questo, cioè come se, quindi hanno servito subito un pretesto per fare qualcosa contro Paolo. Quindi lanciano l'allarme e toccano veramente dei tasti sensibili, soprattutto ai fanatici. Ricordate che i fanatici, la parola fanatikos non è una parola cattiva, è una parola buona, Fanatico deriva dalla parola fanum, che vuol dire tempio in latino, e deriva dal greco anche phainomai, che vuol dire manifestare. Il tempio era il luogo della manifestazione, per cui in latino si chiamava, oltre che templum, si chiamava fanum. Allora, esiste il profanum, l'uomo profano, chi è? È colui che gira intorno al tempio, profanum, sta fuori dal tempio. Cioè, colui si è, potremmo dire, i religiosi di lontano, no? Quelli della messa di mezzanotte di Natale, insomma, questi che, ecco, quelli che arrivano soltanto lì e magari arrivano anche dopo la predica perché è troppo lunga, per cui, ecco. Questi qui girano intorno al tempio, profanum. Poi ci sono i fanaticoi, invece, chi erano? Erano i frequentatori del tempio. Allora, chi sono i fanaticoi? Che è una cosa buona, sono i pii, le persone più... Però capite che se già questa parola noi, si risuona strana, fanatico vuol dire già uno esaltato, no? Vuol dire che questi pii sono un po' poi le beghine che frequentano, quelle che sono là a baciare le pile tutto il giorno e che sono lì però a tagliare i panni addosso, tutti quelli che entrano in chiesa, hai visto quella là, hai le maniche corte, hai visto che gonna è entrata, hai visto quella lì, e poi hai visto il parroco oggi, non gli ha dato neanche niente, ma insomma questi preti che adesso... Beghine o begoni, perché esistono anche gli altri, non esistono solo le beghine, esistono...
C'è un modo per distinguere se la parola in sé è positiva.
Ah no, in sé era positiva inizialmente, come dice le persone pie e poi sono le beghine, insomma, poi sono le beatone, ecco, il beato è una cosa, le beatone è un'altra cosa, i beatoni, cioè quelli che girano intorno ai nostri ambienti. Per cui è una ricerca esasperata di Dio, del sacro, ma senza lasciare che questo mi tocchi la vita nel profondo, no? Quindi non è la vera religiosità, ma è piuttosto una cultualità e un senso di appartenenza che sa un po' di esasperato. E quindi, allora qui sono quelli che, naturalmente, questi sapevano che mica accendere per accendere la bomba, e l'hanno innescata bene, no? Quindi cominciano e naturalmente lanciano questo allarme e toccano questo punto. Severamente ha portato, perché vi ricordate che tra coloro che Paolo aveva portato, ne aveva preso uno che veniva da Efeso, ricordate tra i compagni di Paolo, c'era uno che si chiamava Trofimo. E veniva da Efeso, quindi eravamo tra i compagni vari, aveva portato anche questo. Ora, siccome loro sulla barca, sulla nave l'avranno visto, l'ha portato dentro nel tempio, vedi che disgraziato, quindi l'avranno visto circolare per Gerusalemme, magari Paolo gli aveva fatto fare il giretto, e di qui, di lì, guarda di là, hai visto i palazzi, questa era la vecchia città di Davide, lì c'è la piscina di Bezzaetà, ecco, no, avendolo visto in giro per la città, appena che l'ha visto nel tempio, era sicuro che questo, anche perché nel tempio si entrava con il velo in testa. Ora, avendo il velo in testa, non sugli occhi, però da lì dietro tutti hanno più o meno portando a tifilà, no? questo velo in testa, è chiaro che potevano come vi dicevo, c'era un divieto assoluto di fare entrare pagani nella parte riservata agli ebrei bisognava star fuori dal tempio, E qui comincia la storia, sentiamo allora che dice, no? Cosa fanno? In effetti vedete che dice a un certo punto, no? Infatti avevano visto in precedenza nella città Trofimo di Efeso, insieme con lui, come vi dicevo prima, ha fatto il tour della città, gli abbiamo fatto visitare un po' i luoghi caratteristici, magari anche i luoghi di Gesù, il Calvario, il sepolcro che esisteva ancora perché verrà distrutto, verrà nascosto dopo dall'imperatore Adriano, qui c'è ancora tempo prima di arrivare, E quindi lo porta magari alla grotta del Pater, lo porta nell'orto del Getsemani, fa vedere un po' i luoghi caratteristici dove Gesù è entrato, dove Gesù è uscito, il cenacolo, e quindi l'ha visto in giro. E pensavano che Paolo l'avesse introdotto nel Tempio. Quindi pensavano, ma capite che subito, dal pensare al trasformare in una certezza se ne corre. Però qui subito partono in tromba, l'accusa è immediata, tutta la città ne fu scossa, naturalmente potete immaginare, no? Non solo quelli che erano nel Tempio, quindi tutta la città, quindi vuol dire che la voce ha cominciato a diffondersi subito, avevano già stabilito un tantam per fare una sollevazione di popolo, e vi fu una correre di popolo. Hai sentito cosa è successo? Guarda, vai a vedere, guarda, sì, quel disgraziato proprio lui che predica tutti arrivano, impadronitisi di Paolo, lo trascinavano fuori dal recinto del tempio e subito furono chiuse le porte. Quindi fuori da dove l'hanno portato? Fuori dal cortile che è chiamato il recinto, che era la aule. La aule, da cui deriva la parola aula, che è il recinto dove si mettono gli scolari, no? Aule in greco vuol dire recinto, che guarda caso è quello che Gesù usa nel Vangelo di Giovanni, quando dice: io sono il buon pastore e porto fuori le mie pecore dalla aule. E San Paolo, San Giovanni usa proprio il termine aule per dire che io le mie pecore le porto fuori dal tempio, perché questo tempio è un tempio che non vale niente, io vi porto un altro tempio, quindi usa proprio polemicamente questo termine di aule, non più il vecchio tempio, ma c'è un nuovo tempio, perché io sono la porta delle pecore, che era la porta che immetteva nel tempio, non questa vecchia porta, questo vecchio tempio, io porto fuori le mie pecore, non dentro nel tempio, ma fuori, le porto fuori. Quindi Paolo viene sbattuto fuori proprio da questo cortile, dalla aule, che era il recinto riservato agli ebrei, e quindi sbattuto fuori e le porte furono chiuse, mentre essi cercavano di ucciderlo. Siamo già lì, siamo già arrivati, quindi tiravano su probabilmente le pietre dell'impiantito del tempio, perché c'era giù proprio come i Black Block, no? che hanno tirato su parecchi metri cubi di San Pietrini, la stessa cosa, quindi adesso tiriamo su un po' di pietra e lo facciamo fuori subito sul luogo. Quindi già volevano metterlo a morte, no? Mentre essi cercavano di ucciderlo, giunse la notizia al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Siccome era proprio sull'angolo, guardando, vi dicevo, se noi guardiamo il tempio stando a sud, nord-est, l'angolo di nord-est, nord-ovest, vedendo un po' questa cosa, allora ecco che a un certo punto le guardie, dico, qui c'è tafferuglio, c'è agitazione, scendono giù dal colonnato, poi che girava intorno, dove l'accesso era un po' a tutti, e tac. Quindi egli immediatamente, quindi questo sapeva che non c'era da frapporre indugio, perché la cosa poteva degenerare, questi non stavano mica lì a dire né sì né no, ma a domandare come stanno le cose, giustizia sommaria, come si fa di solito, la folla è cieca, quindi questi hanno speculato sul rumore della folla, l'hanno infiammata, l'hanno accesa, però ecco che scende subito la legione, no? Egli immediatamente prese dei soldati e dei centurioni, quindi gente ben armata, e scese di corsa verso di loro. Questi, visti il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo. Quindi già avevano cominciato, quindi non è che erano lì, volevano ucciderlo appena, ma avevano già cominciato a fargli alcune carezze. Quindi Siamo arrivati dunque qui, ecco, per dire, vedete come, cosa succede, no? Queste accuse, notate bene, se notate queste accuse, sono le stesse accuse, se vi ricordate, che sono state mosse a Stefano. Ricordate Stefano, il protomartire, ha parlato contro questo luogo santo, ha parlato contro Mosè, ha parlato contro la sacrosanta legge, e quindi è un traditore, è un disgraziato. Dove era Paolo quando Stefano veniva ucciso? Era lì, testimone, custodiva i mantelli. È come se adesso Paolo fosse costretto a rivedere la stessa scena dall'altra parte, no? Cioè, vedete che in fondo siamo di fronte a qualcosa che ci fa un po' pensare, vede che alla fine il male poi si ritorce sempre contro di noi, poi le stesse cose per cui Stefano era stato accusato, per cui per quello, la storia si ripete, potremmo dire, come diceva il Carducci o Vittorio Hugo, è la nemesi storica, cioè è la vendetta della storia, cioè quella storia che comunque il male che tu hai coltivato alla fine comunque si ritorce contro di te in qualche maniera. Lui è vero che lui è uscito, che lui si è convertito, però di fatto lui aveva avviato una certa prassi che poi anche quando la vuoi fermare non la fermi più, insomma, quando tu hai fatto partire una palla di neve dall'alto della montagna di 3000 metri, chi la ferma più? Diventa una valanga, diventa una slavina, no? E quindi alla fine è vero, era solo una palla di neve all'inizio. E tu magari non lo volevi, però alla fine chi lo ferma più? Il male quando comincia il suo corso è difficile fermarlo, perché l'ha fermato subito, perché poi non ci travolga. E quindi c'è questa situazione e questo davvero ci mette un po' di fronte a tante... a tante situazioni anche nostre, no? Quante volte ci troviamo poi a doverci rimangiare cose che noi stessi magari abbiamo fatto mangiare agli altri, no? Tante situazioni che noi abbiamo, con cui noi abbiamo puntato le accuse sugli altri, eccetera, poi uno dice, mamma mia, ti viene in mente come in un film che queste cose avevi già vissute però dall'altra parte, no? Non so se vi è mai capitato una cosa del genere, di aver accusato qualcuno di qualcosa e poi dopo trovare che dopo un po' di anni le stesse accuse vengono rivolte contro di voi. Poi dice, mamma mia, questa roba. Quindi abbiamo un nuovo esempio di come l'uomo zelante per Dio, e qui queste persone zelanti, possono essere così accecati da non mettersi più in paziente attività. Ricerca di verità, cioè queste persone anziché cercare la verità si lasciano accecare dalle emozioni, dal sentito dire e poi dopo succedono queste cose. Paolo è già uno etichettato e la difesa del luogo santo è qualcosa di indiscutibile, per cui ogni mezzo è lecito, anche la calunnia. Paolo qualunque cosa avesse fatto l'avrebbero comunque etichettato, ormai per lui, per tutti era un disgraziato, era un traditore. Una volta che questa persona è etichettata può anche cambiare, può essere diversa, ma capite com'è brutto mettere in testa i cappelli alla gente, no? Perché magari la testa poi cambia e il cappello rimane quello. Ed è quello, è pericoloso. In ogni società chiusa questo avviene. Quando Gesù rientra a Nazareth, non è questo il figlio del falegname? Come mai parla così bene? Come mai? Cosa è successo? Per lui era il figlio del falegname, e che se poi lui si rivela essere il Messia, è sempre il figlio del falegname, no? È così? È sempre in una comunità chiusa, è sempre un po' così, no? Stato con la Fedars, è stato etichettato come un asino, in realtà l'unica cosa che non sapeva era il latino, ma non era un asino. E naturalmente... con gli anni che passavano, i suoi simili, i suoi colleghi, dicevano, perfino il curato vicino a lui, gli aveva detto, signor curato, quando si ha poca scienza come lei, bisognerebbe avere gli scrupoli anche entrare in confessionale. Santo curato d'Ars, E lui, che era umilissimo, dice: come mi capite bene voi, scrivete per favore al vescovo, così mi solleverà da questo grande impegno. Cioè, lui non vedeva l'ora di andarsene via dalla sua parrocchia, ma per dire che lui credeva di insultarlo, e questo diceva: scrivete, vi prego, al vescovo, così che voi che mi conoscete così bene, perché lui non mi vuole ascoltare, capite? E invece no, era un uomo di alta scienza, certo che non sapeva il latino, però il latino non è tutto, no? Però quando uno ti etichetta come somaro, e guardate questa dicitura sul Santo Corpo d'Ars, che era asino, c'è ancora, che non è vero, voi andate a vedere ad Ars, vedete la sua biblioteca, ci sono un centinaio di volumi, che non sono tantissimi, però per allora, e soprattutto sono tutti volumi di primo ordine, quindi di qualità, di uomini spirituali, e quindi lui, e poi se leggete il suo catechismo vi rendete conto della sua saggezza, della sua conoscenza della Bibbia, del suo amore per la scrittura, quindi non era veramente, però nell'immaginario comune era un prete asino, ma no, sicuramente no, però capite com'è facile, che quando si etichetta qualcuno, e in questo caso qui ormai etichettato, poi c'è la difesa del luogo sacro, e questo è indiscutibile, l'hanno fatto per Stefano, adesso lo fanno ancora per Paolo. Paolo dunque sta per fare, come dicevo, la stessa fine, la fine che si era immaginato, morire a Gerusalemme, ma ancora una volta le cose non vanno come lui aveva pensato. Vado a morire a Gerusalemme, e invece il Signore aveva già detto che non era il posto, è andato lì, e certo, ha preso un po' di botte, ma non era ancora il suo posto, non era questo, così impara, ma noi impareremo mai una volta, chissà quante ne dovremo prendere ancora prima di imparare, ecco. Però ecco, in fondo vediamo qui ancora una volta, no, come le situazioni, laddove non c'è trasparenza, dove non c'è amor di verità, poi allora veramente si ritrova di fronte a quelle tensioni che poi sono le tensioni che viviamo noi, no? In ogni comunità, qui siamo comunità di Gerusalemme, ma in ogni parrocchia, quando ci sono delle accuse non sufficientemente provate, quando si viaggia per sentito dire, quando sì lo sai, oh, ma sono sicuro, ma sei sicuro di che cosa? Ma me l'ha detto la mia vicina, ma sarà, figurati, e lei sarà sicura. Cioè, capite, quando queste il sentito dire diventa poi una leggenda metropolitana, no? E alla fine vengono fuori.
Il sentito dire pesante non è più neanche un pettegolezzo.
No, è veramente. È un togliere l'onore alle persone. E questo è veramente difficile, è veramente duro. Pensate, questo è stato fatto con Don Bosco, addirittura accusato di pedofilia. A quel tempo, sì. E il vescovo, senza aver preso nessuna informazione, fermo lì, lo ha sospeso a divinis, non poteva più celebrare la messa, e colei che l'aveva accusato, semplicemente perché i ragazzi facevano chiasso sotto le sue finestre, era una signora, una nobildonna, che questi ragazzi qui che vivevano nel cortile del prato, lei aveva il suo palazzo, dava fastidio, poi l'ha accusato che con questi ragazzi chissà cosa faceva, e lui, entrando in chiesa, l'ha visto là davanti all'altare della Madonna che piangeva disperato, perché non poteva celebrare la messa, è rimasta colpita e è andata dal vescovo a dire: guardi, ho mentito io, ho fatto sbagliato tutto, però capite che cosa succede, queste parole, questo ci dice la cautela, l'attenzione, l'amore per la verità, la ponderatezza, il non propalare, cioè, perché poi quanto male si può fare, pure è tutto male a fin di bene, notate bene, per salvare il luogo santo, per salvare, trasponiamolo nei nostri campi, com'è facile, poi anche nei nostri luoghi, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Io mi ricordo già di mio primo padre spirituale che ho avuto in seminario, in quarta ginnasio, nel lontano 61, quanti anni sono passati, quindi 50 anni fa, è giusto in ottobre, in ottobre del 61 entravo in seminario, 4 ottobre. Ora, mi ricordo che mio primo padre spirituale, che allora si chiamava Don Angelo Mascheroni, che attualmente è vescovo ausiliario di Milano, in pensione, ma c'è ancora, so che ormai è anziano, mi ricordo, diceva, molto saggio, lui era di Sesto San Giovanni, un uomo con i piedi in terra, e gli diceva: diceva a me, ma diceva a tutti: ragazzi, state attenti a non farvi mettere in testa il cappello, perché ve lo mettono in testa in quarta ginnasio e poi quando arriverete nell'ultimo anno di teologia sarà ancora quel cappello lì, e se la vostra testa è cresciuta, però il cappello è sempre quello. Però il rischio è quello, cioè ti etichettano e poi alla fine tu puoi anche cambiare, puoi anche diventare un'altra persona, ma il rischio è quello di avere in testa il cappello sempre quello, e ogni volta che succede una cosa, ah sì, quello lì, ma è sempre stato un asino che è in seminario, figurati, poi quello lì, cioè, è vero, tu puoi aver sbagliato, ma nel frattempo ti sei convertito, no, cioè uno tiene sempre conto dei punti neri e non vede mai il foglio bianco, no? E quindi il rischio è questo, per cui la superficialità, la precipitosità anche, perché qui precipitosi senza esaminare niente, ecco, allora questo ci mette un po', penso, a pensare, a riflettere, vederci un po'. Questo può succedere nelle famiglie, può succedere nelle piccole comunità, può succedere per tutto, basta una parola malmessa, basta una superficialità, una confidenza che non doveva essere fatta, piccole cose che però provocano davvero dei grandi danni, questo al di là di altre considerazioni che si potrebbero fare qui, però già ci indicano la via della prudenza, la via della ponderatezza, la via dell'equilibrio, la via del silenzio. Ci fermiamo qui.